potenti selvaggi. Il nome dell'opera, che accosta l'artificialità del potere e una naturalità genuina nei rapporti politici, in un'espressione forse carica di dissonanza, suscita però al contempo l'impressione che si tratti di un accostamento molto pertinente. Quale modo migliore per descrivere l'attualità politica e civile se non un contrasto di termini che rappresenta bene la distanza tra l'essere e il dover essere, tra lo stato di natura e lo stato di diritto? Il richiamo alla selva è quindi un grido d'allarme e il segnale della regressione dalla civiltà delle costituzioni e dei diritti sostanziali a quella dell'uso indiscriminato e irresponsabile, ossia che non può essere sindacata nella sua legittimità, della forza. La tesi proposta è che la nozione formale e generale di democrazia, chi decide e come decide, non sia di per sé sufficiente a integrare la fattispecie della democrazia costituzionale, perché non dà rilievo a che cosa delle decisioni. Infatti le costituzioni rigide, che sono la base degli odierni sistemi, prevedono limiti e vincoli alle attività legislative e di governo, tali da individuare una sfera dell'indecidibile, la cui invasione determina il cosiddetto diritto illegittimo. Il contrasto tra democrazia formale e democrazia sostanziale è talmente stridente che le odierne democrazie costituzionali non devono essere considerate vere democrazie, se le colleghiamo a questa nazione solido in due aspetti. Oppure all'inverso, che quei regimi politici nelle quali le maggioranze democraticamente elette legiferano senza rispetto dei limiti e vincoli costituzionali su che cosa, non sono veramente democratici. Tali conclusioni non sono azzardate. L'esperienza del secolo scorso ci dice che è possibile una instaurazione per vie democratiche di un regime dittatoriale, la cui legittimazione, ricevuta una tantum con voto popolare, ha consentito di realizzare sostanziali colpi di Stato, cancellando le deboli garanzie costituzionali sullo Stato di diritto e sulla rappresentanza parlamentare, in virtù del fatto che le decisioni erano votate da una maggioranza democraticamente eletta. Successivamente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, le costituzioni rigide, ponendo le proprie norme al vertice della gerarchia delle fonti, hanno cambiato radicalmente il paradigma non solo del diritto e delle condizioni di validità delle leggi, ma della stessa struttura della democrazia, non più caratterizzata solo dalla sua dimensione politica e formale, ma anche dalla sostanza dei contenuti delle decisioni. La questione non è di poco conto. Per effetto dell'isomorfismo tra diritto e sistema politico, questo mutamento ha interessato anche il rapporto tra politica e diritto, non più il diritto subordinato alla politica, ma la politica come attuazione del diritto. Democrazia costituzionale, quindi, come fusione tra democrazia formale e democrazia sostanziale. Concordando con la scelta dell'approccio sistemico e giuridico all'analisi della crisi democratica del nostro Paese, non si può non riconoscere merito allo sforzo teso a sfondare il campo dagli equivoci e a smascherare contraddizioni e mistificazioni del lessico politico, a partire dalla difesa a fatto di parte della Costituzione e della sua rigidità, che negli ultimi 20 anni è stata attaccata quasi fosse la causa dell'inefficienza amministrativa, la base giuridica della corruzione dilagante dei partiti e la vera zavorra sul terreno delle riforme verso uno Stato più efficiente e democratico. Spicca un passaggio in particolare di questo lavoro. Tracciato netto il limite tra la sfera del decidibile e quella dell'indecidibile, quindi tra la sfera di pertinenza della politica e del mercato e quella dell'insieme dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, è declinata la democrazia costituzionale in 4 classi di diritti fondamentali. L'autore ci riconduce all'essenza di quell'insieme di diritti liberali e sociali che fungono da contropoteri rispetto ai diritti civili e politici. Lungi dall'essere meri e odiosi limiti ai primi, essi ne sono la sostanza democratica. In altri termini, la democrazia costituzionale, così declinata, realizza quello che la democrazia formale da sola non fa, ossia governa non più del popolo, ma anche per il popolo. Tutta l'analisi è dunque centrata in un doppio momento: democrazia formale e democrazia sostanziale, decidibile e non decidibile, diritti e garanzie, poteri e insieme di limiti e vincoli, il tutto composto in un sistema coerente. Doppio è anche il momento del processo decostituente qui denunciato. La crisi odierna della democrazia italiana va letta non solo dall'alto ma anche dal basso. Agli assalti sferrati dalla classe dirigente corrisponde, in una dinamica di reazione e relazione, la risposta della società. Anche questa, in questi, senza dubbio, composta in un processo unitario, in cui ad esempio il disprezzo della regola usata da chi descrive il proprio vantaggio è strettamente connesso con una morale pubblica impropria, caratterizzata da un ampliamento della percezione di ciò che è un diritto e da una compressione della sensibilità verso i doveri, un'opinione pubblica che assume con vera valutazione i propri interessi personali per le questioni pubbliche. Abbiamo parlato di dinamica, di reazione e relazione. Difficile infatti stabilire se i comportamenti devianti della società siano prodotti da quelli delle classi dirigenti o se ne siano piuttosto la vera, genuina legittimazione popolare. Ciò che fa il capo può essere fatto da tutti, o piuttosto il capo rappresenta pienamente le verità, funzioni e istinti di chi lo elegge. Quello che senza dubbio appare come un vulnus democratico è proprio lui, il capo. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una mistificazione circa il ruolo del capo, dei capi e della rappresentatività politica. Mistificazione che coinvolge inevitabilmente la Costituzione, facendo l'oggetto del suddetto processo decostituente, volto a smantellarne le garanzie. La dimensione di questa mistificazione è colossale e ha interessato non solo il sistema politico, ma anche, conseguentemente, la stessa struttura della nostra democrazia, sempre meno costituzionale, sempre più orientata verso una forma tutta nostrana di regressione premoderna allo stato patrimoniale, con forti connotazioni populiste. In una bestiale sintesi, il capo appare inevitabilmente, grazie al voto elettorale, investito di una sorta di rappresentanza legale irrevocabile a tempo determinato. La confusione tra interessi pubblici e interessi privati, l'elevazione della dottrina costituzionale della discrezionalità con cui il proprietario gestisce la propria azienda per i fini che gli sono propri, la visione insomma mercantilistica della res pubblica della società non potevano che produrre un vero e proprio contratto con gli italiani, in cui la proposta formulata dal futuro rappresentante riceve formale accettazione per mezzo del voto elettorale. E in conseguenza di questo legifera, annettendo peraltro le voti di rappresentanza conferite agli altri proponenti. Non quindi una semplice onnipotenza della maggioranza, ma piuttosto il cannibalismo della maggioranza. Con l'aggravante citata, ma tutt'altro che scontata, della confusione tra la res pubblica e la res privata del Presidente del Consiglio. Analogamente alla costruzione del sistema democratico, il processo decostituente consta di un complesso ma omogeneo sistema di attacchi alla democrazia, articolato in 4 dimensioni, l'una concatenata all'altra e ciascuna a propria volta consistente in un doppio momento. Così, all'affermazione dell'idealismo e del populismo, non può che fare da contraltare l'azzeramento dei dissenzienti e l'omologazione dei consenzienti, in un quadro che vede una sempre maggiore verticalità del potere, accompagnata da una dissoluzione dell'opinione pubblica, che con la spoliticizzazione di massa e il primato degli interessi privati è lo specchio del conflitto di interessi ai vertici dello Stato, o per meglio dire, all'elevazione al sistema degli interessi privati in luogo di quelli pubblici. E ancora, la trasformazione dei partiti in centri di potere non più democratici, ancora una volta un attacco alla carta, e rispondenti innanzitutto al proprio capo, anche prima che a se stessi, illudi sostanzialmente degli occupanti abusivi delle istituzioni, nelle quali hanno finito per identificarsi, ha innescato una crisi della partecipazione politica, fino all'attuale legge elettorale, che espropria i cittadini dell'ultimo potere decisorio rimasto, distrugge il rapporto tra cittadini ed eletti e degrada questi ultimi a ruolo di emanazione della volontà del capo, cui devono omaggio come novelli di feudatari al sovrano, al quale solo risponde. Tuttavia, nel momento in cui i partiti si ritirano dal loro ruolo di intercettori e sintetizzatori delle istanze popolari per consegnarsi al leader, ci pare che il rapporto causa-effetto sia del tutto chiaro e che la risposta della società sia diretta conseguenza del modo in cui i partiti intendono se stessi e il loro rapporto con i cittadini. Per finire, aspetto tutt'altro che marginale, il devastante combinato controllo dell'informazione per mano è proprietaria e politica, nel momento in cui il ceto politico e proprietà sono, se non proprio identici, perlomeno molto legati. Da questo enorme squilibrio, tutto a vantaggio della libertà imprenditoriale del proprietario, ma non del diritto dei cittadini ad essere informati, sono derivate molte delle risposte che la società ha restituito alla politica e alle istituzioni, e in definitiva a se stessa. Si parla sovente a questo proposito di anomalia o specificità italiana, che pure pare esserci, ma proprio per questo motivo va letta in quanto tale. Quanto un simile processo decostituente è proprio di casa nostra e quanto è invece legato alla situazione politica, sociale ed economica mondiale? La semplificazione populista del dibattito politico, che ha spiantato come dinosauri della politica interi gruppi dirigenti, è iniziata inneggiando furor di popolo a sistemi elettorali di tipo anglosassone. La figura del leader, che pure periodicamente la storia restituisce in maniera pesante all'Italia, pare essere un denominatore comune anche ai paesi democraticamente più maturi, e non appare slegata dalla crisi profonda del ruolo dei partiti, la quale è anche frutto dell'inadeguatezza di questa forma associativa a rappresentare dinamiche economiche e sociali, la cui complessità è andata crescendo in maniera esponenziale, anche ad esempio a causa della contrattazione finanziaria e dell'abbattimento delle regole che blindavano, oltre ai confini dei governi nazionali, le capacità delle istituzioni di intervenire e governare processi sempre più complessi. Né si può dire che l'informazione proprietaria e l'uso politico della stessa siano un'invenzione nazionale. Se c'è una specificità tutta italiana, allora è estremamente pertinente ci pare a questo punto l'impostazione giuridica dell'analisi che l'autore fa del processo decostituente. La confusione totale di interessi pubblici e privati e con essi dei ruoli appare soprattutto non strana e si realizza in dispezzo generale per le regole, perché se in tutto il mondo occidentale si può assistere a un generale arretramento delle garanzie per i cittadini, sempre meno tutelati come lavoratori e pochissimo come consumatori, esposti come cittadini a poteri non solo politici sempre più selvaggi, l'irresponsabilità di detti poteri di fronte alle regole, che cerca e trova consenso popolare nell'aggresso continuo dello Stato e delle sue istituzioni, assume in Italia caratteri che ne fanno uno specifico nel mondo occidentale. L'impunità, che fa apparire tutto come possibile, produce l'allontanamento dei cittadini dalle istituzioni e l'insapatichirsi non solo dei rapporti tra governanti e governati, ma per naturale conseguenza anche di quelli tra governati, fino alla regressione a uno stato pregiudizio dei rapporti sociali e civili. L'assimilazione degli interessi pubblici in quelli privati del capo, sia esso del governo piuttosto che di un partito, la confusione totale dei poteri, con definitiva teorizzazione della illegittimità dell'azione della magistratura quando è andata sul capo democraticamente eletto. Sono tutte queste le patologie che a casa nostra hanno assunto particolare vigore. Anche a parità di corruzione esiste una sostanziale differenza tra la corruzione che è segnata dalla degenerazione della Prima Repubblica e quella che è proprio della cosiddetta Seconda Repubblica. Tale differenza è la separazione dei ruoli e delle identità tra corruttore e corrotto. L'unico palvato per permette di classificare i medesimi comportamenti come inaccettabile abuso del proprio ruolo pubblico e indebito tentativo di influire sul potere è la circostanza che pubblico e privato siano ben distinti. L'imprenditore che tenta di corrompere il politico per ottenere indebitamente decisioni a lui favorevoli fa chiaramente i propri interessi, in violazione della legge. Alla stessa maniera, il politico che chiede una tangente o altro genere di beneficio per prendere decisioni favorevoli, in particolare a Tizio Caio, fa chiaramente i propri interessi, in violazione della legge e del mandato, questo sì, ricevuto dagli elettori. Quando però il politico è il corruttore di se stesso, e l'imprenditore assume in prima persona il potere politico, allora accade la separazione dei ruoli che permette di esigere dall'uomo pubblico ciò che dall'uomo privato non si può pretendere, il rispetto della legge e del mandato ricevuto di operare non solo in nome per conto, ma nell'interesse esclusivo del popolo. Cosa c'è allora alla base della specificità italiana? L'immaturità democratica di una nazione giovane, o l'opera eversiva di un Presidente del Consiglio che scudoratamente dice alla Corte di Finanza che l'evasione fiscale è giusta e le tasse sono nemiche dell'economia. Forse il vizio capitale di Berlusconi è la scudoratezza, che ha prodotto scudoratezza e impunità. In Italia più che altrove dare sfogo ai propri istinti e dilude il principio cardine delle relazioni civili, ciò che mi impedisce di esprimermi contro la mia libertà, ciò che mi vincola un progetto economico e diseconomico e di discorrendo. Come abbiamo accennato, impulsi dei costituenti, anche in un tragico, venuti dall'alto e spinte analoghe dal basso, sono strettamente legati. Ciò che può fare il capo, in quanto questo mi rappresenta e dice di rappresentarmi, lo posso fare anche io. Questo è il messaggio eversivo proveniente niente meno che dal capo di governo, veicolato in tutti i modi dei mezzi di comunicazione strettamente legati al potere. Ed ecco le spinte dei costituenti che caratterizzano la vita civile ed economica italiana, fino alla denuncia del diritto di sciopero della rappresentanza sindacale o alla sostanziale lesione della libertà di circolazione del territorio nazionale. E si potrebbero citare numerosi casi, molto meno importanti, riguardanti le responsabilità di sindaci, titolari di altre cariche pubbliche locali nei confronti degli amministrati, che perseguono in maniera perfettamente legale interessi tutt'altro che pubblici. La quantità del fenomeno è insomma tale da farci ritenere che questa anomalia, forse inesitata, sicuramente esaltata da Berlusconi, sia tutto sommato un vizio della società italiana nel suo complesso. In chiave storica ci sovviene il proprio momento delle civiltà, perennemente oscillanti dalle spinte autoritarie e i risvegli democratici. E forse leggibile in questo senso la fase storica della nostra giovane democrazia, quasi che inevitabile oscillazione continua tra autoritarismo e costituzionalismo sia oggi a un apice e comunque destinata a volgersi verso l'altro in una nuova spinta costituzionale. L'attuale Costituzione contiene in sé gli anticorpi che possono permettere di sopravvivere al processo di costituente? Quanto la recente causa di Berlusconi cambia questo scenario? È possibile che la debole democrazia italiana cada presa di nuovi e più violenti poteri? Queste sono le domande che consegniamo all'autore, il quale opportunamente vede la via delle regole come via di uscita possibile. Cambiata come è stata la complessità della società, è possibile che si sia realizzata una fisiologica erosione delle garanzie costituzionali, che rende necessaria quindi una nuova stagione delle regole, forse addirittura una nuova fase costituente, per riscrivere la sostanza del nostro essere società di cittadini, passando magari attraverso la scrittura di nuove regole della rappresentanza politica e la tradizione di nuove democratiche forme di partecipazione. Vorrei concludere con un cenno, una citazione dal libro, che richiama l'aspetto, un aspetto più morale e più culturale. Ricordiamo l'ultimo articolo della Costituzione francese dell'anno terzo. Il popolo francese affida la presente Costituzione alla lealtà dei pubblici poteri e alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose e alle madri, all'affetto dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i francesi.